Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi da Claudio Farinone, ben ritrovati a Bourbon Street. La puntata di oggi sarà incentrata sull'intervista che ho avuto il piacere di realizzare con il chitarrista e compositore italiano Bebo Ferra in occasione dell'uscita del suo nuovo album dal titolo Lights che ha realizzato in trio. Parleremo poi dell'appuntamento con il concerto jazz della domenica e subito dopo le pillole di Alceste e Airoldi che tornano puntuali oggi a raccontarci un disco leggendario della carriera del grande Sun Ra. Ma ora voglio cominciare con un'altra novità discografica che vede come protagonista uno dei maggiori pianisti italiani di jazz che si avventura in un disco realizzato in solitudine.
Thank you.
abbiamo ascoltato la 15ª e ultima traccia del nuovo lavoro del pianista italiano Stefano Bollani, genio del pianoforte e anche della composizione, un talento assolutamente straordinario, che esce con questo nuovo lavoro appunto che si chiama Blooming, quindi fioritura, questo a sottolineare il suo carattere particolarmente estroverso, allegro e aperto sul mondo della musica, ma anche sulla sua concezione personale, perché no, della vita. Un personaggio assolutamente poliedrico, impegnato attivamente anche in programmi di divulgazione musicale, come è il caso per esempio del grande successo di Via dei Matti numero 0 insieme alla sua compagna di vita e professionale Valentina Cenni, ma anche la musica per il film e tanto altro ancora. Ma adesso, come già accennato all'inizio di puntata, siamo pronti per ascoltare le parole e soprattutto la musica del chitarrista italiano Bebo Ferra, chitarrista e compositore che presenta il suo nuovo lavoro con la sua chitarra elettrica e con il suo trio soprattutto dal titolo Lights. Ferra, ben trovato a Bourbon Street.
Buongiorno Claudio.
Oggi con grande piacere parliamo del tuo nuovo disco uscito da pochissimo, si chiama Lights e insieme a te vede altri due musicisti di jazz di grande livello quali Gianluca Dienno e Nicola Angelucci. Vorrei cominciare come prima cosa dal nome, Lights, Luci, come mai hai deciso per questo titolo?
Ma Luci perché rispetto agli ultimi miei lavori discografici che erano un po' più sofisticati e più intimisti, no? Questo qua lo trovo più luminoso, più lucente. Ho cercato di scrivere della musica che fosse più immediata, come se avessi acceso delle nuove luci sulla mia musica, nel senso ho cercato di raccontare anche un lato meno romantico, meno intimista, ecco.
Noi ti conosciamo molto per la tua chitarra acustica e la chitarra classica, no? E per la poesia e per la ricchezza armonica che tu esibisci attraverso questi strumenti. Questa volta invece decidi di utilizzare la chitarra elettrica, che tu comunque suoni abitualmente. Quindi una sonorità e un approccio completamente diverso.
Assolutamente, ho cercato di lavorare su della musica nuova che appunto, come ho detto prima, che riflettesse anche questo lato meno intimista e un po' più luminoso, ecco, il termine che mi viene in mente è proprio questo qua. Più felice anche forse, da un certo punto di vista, ora è una cosa complicata da dire, perché generalmente è più facile fare musica romantica, triste, no? Quindi ho cercato di essere anche un po' più leggero, fondamentalmente. E anche questo chiaramente ha contribuito il fatto che ho suonato al 100% uno strumento diverso da quello del gran parte dei miei lavori. Cioè io ho fatto tanti dischi dove sono la chitarra acustica, la chitarra classica, questo qua sono assolutamente solamente la chitarra elettrica, le meravigliose chitarre costruite dal liutaio Nico Moffa. Ecco, ti dico un piccolo particolare, una delle chitarre che ho usato in questa registrazione me l'ha consegnata il giorno prima.
Ah.
Proprio il giorno prima, perché proprio gli avevo chiesto di costruirmi una chitarra che avesse dei suoni più brillanti, quindi proprio nasce tutto da questa voglia di dare più lucentezza alla mia musica. Me l'ha consegnata la sera, quindi è stato veramente un azzardo, e vi giuro che la prima ora non ci ho capito niente di questa chitarra. Me l'ha consegnata, io titubante, lui mi guardava con fare della serie, cercava conferma nel mio sguardo, ma come ti trovi? Ma io, ma la prima ora non ci ho capito nulla. Dopo un'ora mi sono innamorato follemente di questo strumento, perché è una chitarra solid body, quindi la chitarra come idea, costruita simile a una Telecaster, per capirci, non nel senso i pickup single coil, ora entro nel tecnico, però proprio io gli ho chiesto una chitarra che avesse questi suoni più brillanti rispetto alle altre chitarre che mi aveva costruito. È stato un azzardo, però dopo un'ora mi sono innamorato e l'ho usata per gran parte del disco. I primi brani sono tutti con questa chitarra che si chiama Antea, lascia anche un nome molto particolare.
Thank you.
Ferra, come dicevamo, ti sei avvalso di due musicisti che collaborano con te da diverso tempo, che sono Gianluca Dienno al piano, all'organo Hammond, all'elettronica e ai sintetizzatori, e poi Nicola Angelucci alla batteria. Come è nato questo gruppo e come sviluppate il vostro interplay, per usare un termine eminentemente jazzistico?
Allora, questo trio nacque tanti anni fa, parlo di più di 10 anni fa. Nella vecchia formazione c'era un altro batterista e nacque proprio come un classico organ trio, nel senso che sapevo che Gianluca Dienno suonava, oltre il pianoforte, anche l'organo. Il batterista era allora Max Furian. Poi dopo qualche anno l'ho sostituito con Nicola Angelucci, quindi questa formazione è stabile dal 2014. Quindi questo sarebbe il secondo disco e tantissimi concerti che abbiamo fatto. Diciamo che la formazione da classico organ trio non è più un classico organ trio, ma c'è molto più presente il pianoforte, c'è più elettronica, e l'organo, diciamo, che serve per la parte delle frequenze basse e qualche pezzo proprio al suono dell'organ trio. Se no è un trio, diciamo, moderno come concezione, non è più legato alla, diciamo, alla tradizione dell'organ trio, quella appunto di Wes Montgomery, di George Benson, la classica formazione degli anni 60 fondamentalmente.
Bebo Ferra, veniamo a te e alla tua esperienza musicale. Voglio che gli ascoltatori di Bourbon Street ti conoscano un po' meglio, e sono molto attratto da questa tua doppia veste, quella del chitarrista intimista, poetico, chitarrista e anche compositore, con le chitarre acustiche, con la classica, e invece, come è il caso di questo contesto e del tuo nuovo album Lights, il chitarrista elettrico che utilizza effetti e un suono decisamente più, se vogliamo, aggressivo. Come gestisci questa tua doppia veste?
Guarda, per tanti anni questa è stata una doppia veste. Ora spero che non sia più una doppia veste. Io credo di essere sempre io la stessa persona che suona gli strumenti, credo di domare i due strumenti nella stessa maniera. Chiaramente ogni strumento ti tira fuori delle cose diverse. La chitarra acustica è per antonomasia uno strumento cameristico che ha un volume chiaramente non fortissimo, per cui la musica che fai con la chitarra acustica ti porta a essere naturalmente più intimista. La chitarra elettrica ha uno spettro sonoro molto più ampio, che puoi colorire in maniera molto più completa, perché la chitarra acustica sono le dita, lo strumento, punto. La chitarra elettrica può intervenire con gli effetti, con l'amplificatore, il suono è un po' più mediato e puoi personalizzarlo in maniera diversa, per cui come se mi aprisse delle nuove finestre. Questa è la cosa che io trovo interessante, e trovo che non siano neanche tantissimi i chitarristi che storicamente si sono cimentati con successo sia con la chitarra acustica che con la chitarra elettrica. Mi viene in mente Joe McLaughlin, mi viene in mente Pat Metheny, ma quasi tutti gli altri che noi conosciamo, quasi tutti poi alla fine sono identificati con un tipo di strumento. Chitarristi acustici, appunto, sono Ralph Towner, Egberto Gismonti, parlo nel jazz chiaramente, quindi nel mio campo, chitarristi elettrici John Scofield, Biff Frisell, Scott Henderson e altri, no? Ripeto, non sono tanti che sono riusciti a percorrere questo doppio binario in maniera proficua. Non dico che io ci sia riuscito, però diciamo è quello che tento di fare, ecco.
Ci sei riuscito, e come, assolutamente. È quello che ho sempre ammirato di te, la tua grande capacità, non solo poetica, ma la tua conoscenza peculiare dello strumento, che è molto profonda, raffinata. Hai una conoscenza dei voicing, dell'armonia, davvero molto profonda, e una grandissima facilità in questo senso. E quali sono stati i tuoi riferimenti, non solo legati ai grandi nomi della chitarra, ne hai citati alcuni, ma più in generale del mondo del jazz e della musica a 360 gradi?
Beh, qua posso rubare una frase che disse il grande Ralph Towner. Dice: qual è il tuo chitarrista preferito? Il mio chitarrista preferito è Bill Evans. Ecco, io con Ralph, che tra l'altro siamo amici, siamo diventati amici, anche tu so che sei molto amico di Ralph, abbiamo questa amicizia in comune, è un nostro idolo comune da una vita. Credo che Bill Evans sia stato il musicista che ho più ascoltato in assoluto, e la mia conoscenza armonica viene assolutamente e quasi esclusivamente dallo studio dell'armonia di Bill Evans, il pianista più rivoluzionario dal punto di vista armonico nel jazz, in assoluto. Ha influenzato chiunque, pianisti, chitarristi, me compreso, quindi Ralph Towner e tanti altri, Joe McLaughlin, cioè tantissimi strumentisti non pianisti dichiarano appunto di avere un debito con questo gigante della musica. Per me è quasi un parente. Io quando vedo i suoi video mi commuovo come se vedessi il video di un mio zio che è venuto a mancare qualche anno fa. Fondamentalmente lui, se posso citare chiaramente dei chitarristi, cioè non posso non citare Jim Hall, che sarebbe il Bill Evans alla chitarra. fondamentalmente, ma anche il primo Mettini, che mi ha fatto capire quanto si poteva essere un musicista di jazz e creare della musica che avesse anche una fortissima componente etnica. Cioè, io sento nella musica di Mettini il Missouri, cioè il suo cielo, della sua provenienza. Io spero che nella mia musica si senta il cielo della Sardegna. Ritengo sempre di essere un musicista di jazz, però credo che sia importante che nella musica di un artista sia presente anche l'appartenenza geografica, cioè una cosa che io credo che valorizzi. Quando sento che sono i musicisti brasiliani, abbiamo parlato prima di Gismonti, io sento molto presente nella sua musica proprio tutto il retroterra culturale del Brasile, che è fondamentale, cioè un valore aggiunto che tu dai alla tua musica e che ti rende unico.
Thank you.
Bebo Ferra, lo hai detto tu stesso, io sono musicista di jazz. Se tu dovessi definire che cosa sia il jazz, come lo potresti descrivere attraverso la tua stessa esperienza?
Il jazz è la musica più democratica in assoluto, nel senso che avendo bazzicato vari generi, nella musica jazz, quando ti trovi su un palco con un musicista importantissimo, che so, fai un tour con Herbie Hancock, il valore di Herbie Hancock nel palco è al 50% come il tuo. Non c'è questa cosa verticistica. Che so, faccio un esempio nel pop. Nel pop c'è l'artista importante e i musicisti sono abbastanza di contorno, purtroppo, no? La musica classica, la difficoltà che affronta un artista di musica classica e che spesso viaggia da solo, che se fai concertista, sei tu col tuo manager, che so, Marta Argerich, va in giro, fa i tour mondiali, fa 50-100 concerti in albergo e lei e il suo agente, basta. Quindi è una musica di condivisione, molto democratica e di condivisione. Io la trovo la più vicina al senso di umanità e di contatto, di condivisione. Recentemente c'è stato l'International Jazz Day, che è il 30 di aprile, sentivo un'intervista che fa ogni anno Herbie Hancock, dove dice proprio queste cose, che è una musica che mette in contatto i popoli, in contatto le persone. Non vuol dire ora che sia la migliore, che io non voglio fare lo sponsor, la musica è bella tutta, però sicuramente dal punto di vista umano credo che sia quella che abbia questo valore molto 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 forte, molto molto presente.
Bebo Ferra, tornando al tuo album, nuovo album che stiamo presentando insieme, Lights, insieme a Gianluca Dienno, lo ricordo nuovamente, al piano, all'organo Hammond, alle elettroniche e sintetizzatori, e poi a Nicola Angelucci alla batteria. Quali sono i vostri prossimi appuntamenti? Come svilupperete la vostra collaborazione? Quali saranno i prossimi concerti, almeno quelli imminenti? Dove potremo ascoltarvi, insomma?
La programmazione del tour è ancora in fieri, come si dice, no? Nel senso che sta ancora avvenendo. So che saremo a Venezia per a giugno, l'aeroporto di Malpensa particolarissima, dentro all'aeroporto dove suoneremo appunto col trio, saremo alla Radio 3 a giugno e più le date che stanno uscendo da settembre in poi, cioè il grosso di promozione del disco avverrà da settembre in poi fondamentalmente.
Benissimo, allora speriamo davvero di poterti ascoltare e intanto noi concludiamo questa per me piacevole chiacchierata con un'ultima traccia dal tuo lavoro che si compone peraltro, lo ricordiamo, di 9 tracce, Lights, Bebo Ferra, Gianluca Dienno, Nicola Angelucci. Grazie Bebo Ferra e belle cose, buona musica.
Grazie, grazie a te e a tutti gli ascoltatori, grazie mille. Thank you.
lasciamo le note di dicembre, la nona e ultima traccia del nuovo lavoro del chitarrista italiano e compositore Bebo Ferra alla chitarra, naturalmente, insieme a lui Gianluca Dienno, piano, organo Hammond, elettronica e sintetizzatore, e Nicola Angelucci alla batteria. Ma voglio adesso proporvi un'anticipazione che riguarda il concerto di domenica sera alle 20 sulla nostra Rete 2, dove avremo la possibilità di riascoltare un concerto avvenuto nella seconda parte della stagione 2010-2011 della nostra rassegna di Rete 2 tra jazz e nuove musiche. Protagonisti quella sera erano i musicisti che compongono il collettivo James Farm, dove figurano il grande sassofonista Joshua Redman, il talentuoso pianista Aaron Parks, il bassista neozelandese Matt Penman e l'acclamato batterista Eric Harland. Ascoltiamo un'anticipazione da quel concerto, un brano dal titolo Bijou. Thank you. E questa era l'anticipazione del concerto che avremmo la possibilità di riascoltare domenica sera a partire dalle 20 con il collettivo James Farm, ovvero il sassofonista Joshua Redman, il pianista Aaron Parks, il bassista Matt Penman e infine il batterista Eric Harland. Siamo alla conclusione di questa puntata di Bourbon Street e ora ci gustiamo la pillola musicale e musicologica di Alceste Airoldi che ci parla di un disco memorabile del grande Sun Ra. Un saluto a tutti da Claudio Farinone.
È tempo di celebrazioni, di anniversari, e il 2023 sembra essere particolarmente prodigo da questo punto di vista. Esattamente 50 anni fa, uno dei geni della musica del Novecento, al secolo Herman Poole Blount, ai più noto con il suo nome astrale Sun Ra, diede alla luce Space is the Place, l'album che la critica e la storiografia musicale affermano essere il suo manifesto artistico, e non solo. All'album si affiancò nel 1974 un film della durata di 85 minuti, un mix di blaxploitation e afrofuturismo, di musica trascinante ripresa ai confini con le immaginifiche visioni di Man Ray e René Clair. È il delta che unisce black power, free jazz, new wave e fantascienza nella narrazione personale di Sun Ra. Dopo aver viaggiato nello spazio a bordo di un'astronave spinta dalla musica, Sun Ra scopre un pianeta che ritiene possa essere una nuova casa per la razza nera. Tornato sulla Terra, fa scalo a Oakland, in California, nel 1972. Lì deve combattere contro The Overseer, interpretato da Ray Johnson, un supercriminale che sfrutta la razza nera. Prima della successiva distruzione della Terra, Sun Ra offre a coloro che lo seguiranno un destino alternativo. Tuttavia, l'Overseer, l'FBI e la NASA sono alle calcagna del Black Space Program di Sun Ra e lo costringono a tornare nello spazio. Considerato da molti uno dei fondatori dell'afrofuturismo, Sun Ra era un compositore, tastierista, band leader, filosofo, imprenditore, poeta e autoproclamato extraterrestre di Saturno. Ha registrato oltre 200 album con la sua orchestra che, vestita con costumi egizio-spaziali, ha suonato di tutto, dal boogie-woogie a swing alla fusion al free jazz. Ma il musicista di Birmingham, Alabama, non ha rivelato da subito la sua natura sovrannaturale. Il suo primo lavoro professionale, noto durante il 1946-1947, come pianista della Fletcher Henderson Orchestra al Club de Lisa nel Southside di Chicago. Oltre a suonare il piano nella band, è stato anche uno degli arrangiatori dello staff. Trovando la sua vocazione come arrangiatore, ha messo insieme una band per suonare le sue composizioni. Negli anni 50 iniziò a pubblicare registrazioni della sua musica insolita sulla sua etichetta, Saturn, diventando uno dei primi musicisti jazz a registrare e vendere i propri album. Insomma, un antesignano del Do It Yourself. La band di Sun Ra divenne una parte centrale del primo movimento jazz d'avanguardia a Chicago, essendo una delle prime band jazz a impiegare strumenti elettronici, già nel 1956, tra cui piano elettrico, claviolina, celeste e sintetizzatori. Nel 1960 trasferì la sua band a New York, dove stabilì una casa comune per i suoi musicisti, nota come Sun Palace. Nel marzo del 1966 la band iniziò una delle sue residenze più significative, suonando ogni lunedì sera al nightclub Slug nel Lower East Side di New York. Negli anni 70 la San Ra Orchestra e le sue varie permutazioni iniziarono a girare ampiamente in Europa. Le sue esibizioni si erano ormai ampliate, includendo cantanti, ballerini, praticanti di arti marziali, film e costumi colorati fatti in casa, diventando una vera e propria attrazione multimediale. Le loro esibizioni spesso si protraevano per ore, comprese processioni ipnotiche e cantilenanti attraverso il pubblico. Il seguito globale di Sarah era diventato significativo, sebbene le sue registrazioni fossero diventate sporadiche. Gli arrangiamenti delle sue canzoni, tuttavia, erano tra i migliori del mondo del jazz. Ha fatto un uso eccellente dei suoi solisti, in particolare della grande sezione di sassofoni, il tenore John Gilmour, il contralto Marshall Hallen e il baritono Pat Patrick, che sono stati tutti con l'orchestra per decenni. La musica di Ra è sempre stata stratosferica, sempre al di sopra e al di là di quello che era in circolazione. Il suo impegno costante ha portato a un'abbondanza di dischi stellari. Ma, come affermazione sonora e manifesto filosofico, Space is the Place del 1973 si distingue come unico in un catalogo notevole per la sua singolarità. Poiché tutti i Marines sono fucilieri, tutti i membri dell'orchestra sono percussionisti, si legge sul retro dell'album, e tutti i musicisti presenti in Space is the Place, che siano sassofonisti, cantanti, batteristi o trombettisti, dimostrano che ognuno di loro possiede una notevole presa sul ritmo. I cinque brani che formano l'album variano tra complessi poliritmi, swing da big band e assalti aritmici. Per chi volesse approfondire la conoscenza di Sun Ra, conoscenza che merita di essere coltivata, si consiglia la bella biografia ordita da John Swed del 1997, presente sul mercato sia in lingua inglese che in lingua italiana.
Space is the place.